Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, il terzo radio.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con Latina, dove abbiamo in linea Achille De Santis. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera, grazie a voi.
Ecco, Achille De Santis, che è il responsabile del gruppo Facebook dedicato al progetto La Radio nelle Scuole dell'Associazione Radioamatori Italiani. Vogliamo parlare di questo gruppo Facebook, da quanto tempo è nato, quali sono gli scopi che si prefigge?
Sì, in effetti a monte del gruppo Facebook c'è un gruppo che si chiama Team Nucleo, e in effetti è un gruppo spontaneo che abbiamo creato con poche persone, siamo solamente sei, però ci interfacciamo direttamente con il CDN dell'Associazione Radioamatori Italiani, cioè dell'ARI, e il gruppo Facebook in effetti è un ramo, diciamo, di intervento. Il gruppo Facebook è dedicato agli interni e agli esterni, cioè agli interni dell'ARI ma soprattutto anche agli esterni, perché è uno dei canali che usiamo per far conoscere le nostre attività all'esterno dell'ARI, perché i radioamatori iscritti all'ARI già conoscono più o meno le nostre attività. Le attività dei radioamatori sono pubblicate sull'organo ufficiale, su Radio Rivista.
Ecco, ma parlare di radio nelle scuole in che senso? Nel senso, si parla di radioantismo, di parlare di radioascolto, di radioamatori, o anche
di
come
tutto, di tutto.
O un si po' parla... come c'è stato nel passato, non so, penso che sicuramente tu ricorderai che tanto tempo fa si era portato il giornale in classe, manco mai si potrà portare anche la radio in classe per, come mezzo di comunicazione, per parlare fra gli studenti?
Sì, guarda, il progetto, diciamo, è a largo spettro, a largo raggio. Ti posso dire, per esempio, che è nato non... adesso è nato, diciamo, negli anni 2000, 2005-2006 grosso modo, e quindi questa è l'edizione successiva, perché il Ministero poi non aveva rinnovato la convenzione che era stata stipulata inizialmente, e quindi questo invece è, diciamo, il prosieguo di quello che è stato già creato, che poi era andato, diciamo, un po' nel dimenticatoio, però noi abbiamo,
ecco, perché
fatto...
diciamo, ci sono stati degli appassionati di radio che inizialmente si sono lanciati in questo argomento, no? Se non vado errato, c'è stato fra i fautori Alfredo Gallerati, che era, cioè, da insegnante ha portato questo discorso nella sua scuola, no?
Allora sì, Alfredo Gallerati ha fatto la sua parte, come la stiamo facendo un po' tutti quanti noi, ognuno per le proprie competenze. Anch'io sono stato nella scuola per tanti anni, quindi in particolare io ero proprio operativo nella parte tecnica, diciamo. Io sono ingegnere elettronico, sono stato insegnante di elettronica e telecomunicazioni per molti anni nella scuola. E da parte mia, diciamo, sono stato pure il promotore dell'inserimento della radio all'interno del mio istituto, tant'è vero che con l'amico Marco Monti inizialmente avevamo proposto ed ottenuto un ricevitore professionale che abbiamo messo in servizio, e poi successivamente io ho richiesto l'acquisto di un paio di ricetrasmettitori radioamatoriali, cosa che il dirigente scolastico ha accettato, e poi è stato implementato questo sistema di ricetrasmissione radioamatoriale. E in parallelo ho fatto anche ho realizzato con gli studenti una parte, diciamo, che riguardava la web radio, cioè praticamente, non lo so se sono stato il primo, non lo voglio nemmeno pensare, forse qualcun altro forse aveva fatto prima di me, ma comunque l'ho fatto in tempi non sospetti, all'inizio delle web radio, e i miei studenti si sono divertiti a intanto implementare il sistema di web radio, e poi hanno prodotto pure dei documenti.
Ecco, diciamo che dunque tu sei un addetto ai lavori, perché hai insegnato, sei ingegnere, e quando io sento parlare di progetti e di dirigenti scolastici immagino che i problemi non siano da poco, perché i fondi disponibili sono sempre molto esigui, no?
Sì, sì, è vero, tanto è vero che poi mi chiedevano, voglio dire, piccole cose, mi chiedevano addirittura spiegazioni pure sui 5 euro che si dovevano pagare, perché io sono stato, diciamo, il promotore pure del nominativo radioamatoriale scolastico, no? IZ0MVN, che io ho fatto prendere, io ho il mio nominativo personale, ma non è questo, io ho fatto prendere questo nominativo alla scuola per poter operare proprio ufficialmente come scuola.
E quindi hai dovuto, non, diciamo, registrare il nominativo. Va bene, allora un attimo di pazienza, Achille De Santis in collegamento da Latina, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con Latina, dove abbiamo in linea Achille De Santis del progetto dell'Associazione Radioamatori Italiani, la radio nelle scuole. Ecco, con lui abbiamo un po' spiegato quelli che sono i propositi di questo progetto, che ha radici storiche piuttosto di qualche anno fa, e che, diciamo, adesso sta venendo a capo, cercando di riunire un po' le idee fra tutti quelli che più o meno in Italia se ne sono occupati. Io ho visto che tra le altre cose, ingegner De Santis, tra le altre cose avete in programma un evento nel prossimo mese di aprile, se non vado errato, no?
Allora, noi stiamo realizzando, abbiamo in corso d'opera varie cose già, quindi, diciamo, il campo di interesse qual è? Partiamo, come si diceva prima, dal radioascolto generico, cioè dalla sola ricezione dei segnali, il radioascolto nel senso più ampio, dai segnali analogici ai digitali, anche perché negli istituti tecnici è materia di studio, soprattutto oggi per quelli che fanno elettronica, telecomunicazioni e anche informatica, se vogliamo. E poi telecomunicazioni, che era prima appannaggio degli elettronici, adesso il Ministero ha deciso, ha virato diciamo, e quindi telecomunicazioni, è una telecomunicazione, è una materia che è stata associata agli informatici. A me questo ha dato un po' fastidio, diciamo, ma sono stato un po' sorpreso di questa scelta, perché forse gli elettronici erano i più adatti, diciamo, a seguire telecomunicazioni. Però capisco, perché già dagli anni 80-85, quando ho partecipato ad altri progetti con la RAI, c'era già l'orientamento di dare telecomunicazioni, cioè agli informatici, perché era inteso come telematica. Ma telematica è una branca molto specifica delle telecomunicazioni. Telecomunicazioni ha un largo spettro di attività, di interventi possibili, dalla televisione, la radiotecnica, la teletecnica, la trasmissione su filo, le trasmissioni telefoniche. Noi questo le facevamo tutte. E mi dispiace solo una cosa, che tutta l'attrezzatura di laboratorio che io avevo nel mio laboratorio, di cui allora ero pure direttore, è rimasta un po' così, è rimasta messa da parte, sta negli armadi purtroppo, e viene usata pochissimo, se non da qualche docente appassionato che voglia portare avanti questo tipo di attività. Le cose da fare sono tantissime, me ne rendo conto, però la cosa è questa: siamo un po' modernizzando, diciamo così, la parte che riguarda le telecomunicazioni da un lato, dall'altra parte la stiamo abbandonando, perché vogliamo risolvere tutto
con i computer,
diciamo,
tutto con i computer,
esatto,
è il dio smartphone
per gli addetti ai lavori.
Purtroppo
tutto
io lo dicevo, oramai lo ripeto da parecchio tempo, che avere fra le mani uno smartphone dà un senso di onnipotenza. Ecco, vogliamo concludere questa nostra chiacchierata, perché purtroppo noi abbiamo pochi minuti a nostra disposizione, per dire qualche cosa riguardo innanzitutto Radio Rivista, perché se non vado errato fino a qualche tempo fa c'era una pagina di Radio Rivista legata
mensilmente fino ad ora, fino a Nuovo Ordine, mensilmente abbiamo delle pagine disponibili, e quindi scriviamo tutte le novità e i progetti che abbiamo in essere.
Allora, quindi i vostri progetti vengono pubblicati anche su Radio Rivista, e che risposta state avendo da questo gruppo Facebook?
Diciamo, tra Radio Rivista abbiamo sto facendo un'indagine statistica su questo, abbiamo avuto, almeno per quanto mi consta, diciamo, abbiamo avuto un buon incremento pure di attenzione e di iscrizioni, anche di vecchi e nuovi soci, anche all'associazione Radio Amatori, e che ci fa capire che c'è un rinnovato interesse da questo punto di vista. Poi in parallelo noi abbiamo un sito che si chiama La Radio nelle Scuole, sito specifico dove mettiamo tutti i nostri lavori, i nostri prodotti liberamente, e l'ARI può attingere.
È un sito con dominio EU, sottolineato.
EU, sì, la radio nelle scuole, .eu, sì, esatto. Quindi l'associazione Radiatori può mettere, dove lo ritenga opportuno, i link anche su Radio Rivista e sull'organo ufficiale che è Radio Rivista, in effetti, no? Quindi noi autonomamente scriviamo su questo sito e non abbiamo un controllo specifico da parte dell'ARI, ma noi lavoriamo in modo parallelo all'ARI, cioè diamo tutte le informazioni del caso. Una, per esempio, tra tutte è quello che stiamo facendo adesso con le radiosonde meteorologiche, perché un istituto in particolare, lo posso dire, tanto non ci sono segreti, un istituto della Versilia di Villa Franca Lunigiana, un gruppo di licei, si sta interessando di un argomento a me molto caro, che lo posso dire con un pizzico di direi quasi di orgoglio, sì, stavo dicendo pure altro, non lo dico, un pizzico d'orgoglio. È un argomento che ho lanciato io in Italia, era un argomento misconosciuto, e invece in questo modo l'ho fatto conoscere, dopo un po' di tempo l'hanno conosciuto parecchi radioamatori, amici, persone che nemmeno conoscevo, che si sono messi in contatto con me, eccetera. Quindi anche le scuole, dove io già ho fatto sul mio ex istituto, avevo già operato in questo senso, quindi sul mio istituto l'avevo già fatto, e anche questo istituto, questo consorzio di licei, che le scuole ormai, come sapete, sono tutte dimensionate diversamente da prima, quindi si sono accorpate, e a Villafranca Lunigiana, a Ulla, nella Lunigiana, c'è questo gruppo di licei, sono 3-4 licei che si stanno interessando tutti insieme per fare il lancio della radiosonda sperimentale in questo caso, e quindi con tutto quello che serve, con le richieste, con la documentazione che io ho fornito, tutto quello che sapevo, le mie conoscenze le ho passate ai docenti, ai professori, ai colleghi che stanno lì nell'istituto di Villafranca Ulla, che trovate, poi potete trovare qualcosa pure sul sito, sul nostro sito, la Radio nelle Scuole, nonché su Radio Rivista, sulle pagine che ci concedono per la pubblicazione. Il 29 aprile faranno il primo lancio ufficiale e poi sarà ripetuto la settimana successiva, quindi a 7 giorni di distanza sarà ripetuto il secondo lancio, che sarebbe, diciamo, di riserva, diciamo così. Però visto che sia i docenti, i professori e sia gli studenti stanno lavorando molto bene e hanno fatto, grosso modo, sono già a buon punto, hanno fatto tutto quello che serviva, che serve per fare questo esperimento. Esperimento che non è proprio da poco, che ripeto, in Italia lo fanno solo gli addetti ai lavori, cioè lo fa l'aeronautica militare e lo fanno gli enti preposti, quali gli enti regionali, gli istituti di ricerca universitari, con i quali noi siamo in contatto. Io sono riuscito a creare una rete.
E quindi diciamo che questa è una delle dei fiori all'occhiello del gruppo,
esatto.
La Radio, sì, nelle Scuole dell'Associazione Radioamatori Italiani, di cui abbiamo dall'altro capo del telefono l'ingegnere Achille De Santis. Ingegnere, noi la ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Chiaramente noi potevamo semplicemente aprire una finestra su quello di cui vi occupavate, e chiaramente le citazioni che le ha fatto durante l'intervista, i nostri ascoltatori potranno ampliare di più questo argomento visitando la vostra pagina Facebook e il vostro sito web. Allora, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, a risentirci.
Grazie a voi, alle prossime. Chi è interessato è sicuramente ben accolto nei nostri gruppi, nel nostro ambito. Grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Si avvicina il lancio di una nuova funzione di Teams che spinge il metaverso. Il colosso americano ha infatti aggiornato la strategia legata a Microsoft 365, anticipando ufficiosamente l'arrivo, entro maggio, delle videochiamate su Teams sotto forma di avatar. Gli utenti potranno trasformarsi in personaggi in 3D che muoveranno mani e volto riproducendo i loro movimenti reali. Tutto questo anche senza l'utilizzo di una webcam, con l'intelligenza artificiale che tradurrà l'audio della chiamata in cambiamenti del viso e delle espressioni facciali. La funzionalità era stata annunciata a novembre del 2021. Con l'introduzione degli avatar su Teams, la piattaforma di comunicazione di Microsoft è esplosa durante la pandemia. L'azienda avvicina ulteriormente il suo metaverso, che punta proprio sull'app usata a scopo di lavoro per consolidare l'interesse verso le aziende. Meta ha già reso disponibile l'accesso in fase di anteprima, solo negli Stati Uniti e in Canada. Non essendo binario, si può scegliere come presentarsi, con numerose opzioni per la riunione, ha sottolineato Katie Kelly di Microsoft Mesh. La nostra tecnologia, afferma, è in grado di interpretare i segnali vocali per animare gli avatar, per far sì che sembrino reali e proprio accanto a noi. Microsoft renderà disponibile una versione con la nuova opzione anche su Meta Quest, il visore di realtà virtuale di Meta Facebook. Microsoft punta sull'AI, intelligenza artificiale, comincia una nuova era tecnologica. Nadella, CEO, creiamo una nuova simbiosi tra uomo e computer. Ci sono stati molti momenti nella storia dell'umanità che hanno segnato punti di svolta fondamentali per la crescita della conoscenza, abilitata dalla tecnologia. Penso alla nascita del mouse, al lancio di internet, alle videoconferenze, ma anche l'arrivo dell'iPhone. Queste innovazioni hanno assottigliato sempre di più le differenze tra uomo e computer. Oggi iniziamo una nuova era, un ulteriore passo di avvicinamento avvicinamento verso una simbiosi ancora più profonda. Sono le parole con cui Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, ha aperto l'evento dell'azienda The Future of Work with AI, ovvero il futuro del lavoro per l'intelligenza artificiale. Per l'occasione, il colosso americano ha svelato Copilot, una piattaforma che porta l'intelligenza artificiale all'interno di tante app del gruppo, da Word alla gestione delle email. Nadella ha inoltre ricordato il rischio che prodotti creati dall'intelligenza artificiale possano influenzare negativamente gli utenti e come ridurne la criticità. Occorre seguire, ha detto, le norme sociali, culturali e legali di un ambiente democratico. Più progrediremo verso modelli tecnologici avanzati, più il dibattito etico e i controlli saranno importanti, anche se rigorosi. Il Dipartimento di Giustizia statunitense sta indagando ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, per possibile spionaggio sui cittadini americani, inclusi diversi giornalisti che si occupano dell'industria tecnologica. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'inchiesta sarebbe stata avviata lo scorso anno e sarebbe legata a una missione della stessa ByteDance. Lo scorso dicembre ByteDance ha infatti detto che alcuni suoi dipendenti hanno ottenuto dati di utenti americani di TikTok, inclusi quelli di due giornalisti. Intanto la Silicon Valley e il Congresso fanno squadra contro la presenza della Cina sull'industria tecnologica americana. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, un gruppo di manager della Silicon Valley e un gruppo di legislatori si incontreranno alla vigilia dell'attesa audizione a Capitol Hill dell'amministratore delegato di TikTok Shou Zi Chew. L'appuntamento fra i manager e i legislatori è a cena. L'obiettivo della Silicon Valley è preparare il Congresso all'audizione, che cade mentre molti governi occidentali hanno deciso di vietare la popolare app sui dispositivi elettronici governativi. Anche il governo Tory britannico di Rishi Sunak sarebbe pronto a valutare il bando di TikTok dagli smartphone usati per lavoro dai funzionari pubblici, così come già fatto dalla Commissione UE e da più di metà degli stati degli USA. Nel timore che l'app cinese possa consentire infiltrazioni dello spionaggio di Pechino nelle comunicazioni e nella raccolta di dati sensibili, oltre a potenziali violazioni della privacy. L'indicazione già evocata dal premier Sunak a margine del vertice di San Diego della nuova alleanza AUKUS. Il patto militare stretto con USA e Australia in chiave di contenimento della Cina nel Pacifico è stata ripresa dal vice ministro Tom Tugendhat, titolare della sicurezza nazionale nella compagine Tory. Intervistato da Sky News, Tugendhat ha annunciato di aver disposto un'indagine ad hoc del National Cyber Security Center, NCSC, per stabilire l'entità dell'asserito rischio e approfondire le esperienze dei paesi alleati che hanno già avviato l'introduzione del divieto. Il gigante tecnologico Huawei ha sostituito migliaia dei suoi componenti una volta provenienti dagli Stati Uniti con versioni di fabbricazione cinese, secondo la trascrizione di un discorso del suo fondatore rilasciato dall'Università di Shanghai. L'amministrazione dell'ex presidente americano Donald Trump aveva vietato alle aziende USA di fare affari con Huawei. Il suo successore Joe Biden ha inasprito le sanzioni, vietando in particolare la vendita dei nuovi prodotti del brand cinese sul territorio americano. L'azienda ha dovuto trovare nuovi canali di approvvigionamento per i semiconduttori, componenti essenziali per il funzionamento di smartphone e altri dispositivi elettronici. Il suo fondatore Ren Zhengfei ha affermato che Huawei ha sostituito più di 13.000 parti con versioni cinesi negli ultimi tre anni, secondo l'università Jiaotong. La società ha anche sviluppato più di 4.000 circuiti stampati per i suoi prodotti.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.